Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Una volta ai miei tempi si facevano imparare le poesie a scuola, non so se oggi ancora si fa, cioè il fatto di imparare a memoria una poesia. Buon pomeriggio da Antonella Palermo, sono le 15:08 sulla Radio Vaticana in diretta. Saluto subito al telefono Massimo Vermüller, celebre attore. Buonasera. Allora, le facevano imparare a te le poesie a memoria? E quelle, devo dire, rimangono indelebili, uno se le ricorda poi anche a distanza di tempo. Forse invece altre lezioni non le impariamo sufficientemente a memoria. Insomma, un gioco di parole per presentare uno spettacolo al Piccolo Eliseo fino al 7 ottobre che si intitola proprio A Memoria, scritto da Massimo Vermüller. Di cosa si tratta?
Beh, sì, appunto, ecco, con... per carità, la passione di voler consegnare un'emozione, però certo è lontano dal gioco della poesiola a memoria, perché
certamente
la cosa nacque su commissione, praticamente, possiamo dire così, per il 27 gennaio, la giornata della memoria per la Shoah, ce lo commissionò il Teatro Comunale di Potenza, quindi Potenza. Lo spettacolo, che è frutto all'80% della ricerca, dell'assemblaggio che ha fatto Anna Ferruzzo, che è in scena con me, che è anche la mia compagna, e con il nostro amico Andrea Farri, che è un giovane musicista che suonerà dal vivo, che suona durante lo spettacolo dal vivo la sua splendida musica, veramente una terza protagonista di questo percorso originale dal vivo.
E che è un po' un fil rouge che lega i vari racconti che presentate.
Non la definirei affatto un fil rouge, nel senso che quando dico terzo protagonista vuol dire che, a parte delle cesure importanti, perché è un percorso studiato fra un blocco e un altro, mettiamola così, a parte queste cesure che sono degli assoli, poi in realtà la musica interviene sul testo e quindi è dentro il testo, uh-huh. Non è un fil rouge, uh-huh. Per aiutare il colore, e il pensiero, il cuore di quel pezzo che si fa, che si sta recitando. Ora, è vero che, a parte che, ecco, appunto, A Memoria è riferito a una memoria storica, a una memoria della storia che avrebbe dovuto insegnarci qualcosa e che regolarmente viene disattesa, viene disimparata, viene scartata, non guardata dagli esseri umani, perché basterebbe pensare alla Birmania adesso per capire cosa sta succedendo.
Di estrema attualità,
sì.
Insomma.
Quindi, in sostanza, il sopruso, la sopraffazione del fratello sul fratello, al di là di tutte le razze, è un elemento assolutamente più forte della storia stessa nell'uomo. Ora, di fronte a questa necessità abbiamo fatto questo percorso. Il percorso si articola attraverso una serie di voci, testimonianze dirette, come per esempio superstiti veri, come il poeta Paul Celan, attraverso le voci, perché poi si è un po' ampliato il discorso, dalla Shoah e quindi dal dolore ebraico, nella memoria ebraica del 27 gennaio, si è unito questo dolore con il dolore che proviene da tutte le parti del mondo, da tutte le storie di tutti i popoli, senza bandiere, senza
ideologie, insomma, scavalca.
E in generale, quindi, uno spettacolo lo definirei proprio contro la guerra, diciamo così.
Sì.
Quindi, in sostanza, dalle voci ebraiche di Paul Celan, che l'abbiamo già nominato, di Levi, siamo andati verso la Seconda Guerra Mondiale, allora abbiamo trovato delle lettere di partigiani, anche di 26 anni, condannati a morte, che di lì a poco sarebbero stati fucilati, che scrivevano queste lettere ai propri cari fuori della prigione e della prigionia, che sono ovviamente agghiaccianti emotivamente, ma bellissime, piene di poesia, e siamo passati attraverso Elsa Morante, Vittorini, poi voci genericamente importantissime provenienti dal mondo della letteratura, dagli scrittori, dal mondo della scrittura in genere, come Brecht, Neruda, una poetessa nera, Langston Hughes,
Ungaretti anche,
Nazim Hikmet, Ungaretti, per cui il percorso è ampio, proprio perché, come ci ha detto, forse è stato uno dei più bei complimenti, il dottor Pavia, Aldo Pavia, ci ha detto, guardate, voi parlando del dolore di tutti, fate più onore a ciascun dolore. Avete fatto un'operazione più giusta in questo senso, per onorare il dolore, e quindi anche il dolore di ciascun dolore, parlare del dolore in genere è il modo migliore per onorare la memoria di ognuno di ciascun dolore. Questo certo. È stato bellissimo.
Ieri la prima. Come si è sentito? Che emozioni conserva?
Quelle che nella migliore delle
aspettative.
Delle aspettative, ma nel senso delle, insomma, quando da parte nostra viene bene, mettiamola così. Mm-hmm. Perché queste due prime, fino a giovedì, Anna è sostituita dall'attrice Ilaria Falini, quindi sì, mi dà l'occasione per dirlo, e poi venerdì, sabato e domenica torna Anna a riappropriarsi del suo spettacolo, e quindi abbiamo fatto una prima che non avevamo provato molto come tipo di rodaggio col pubblico insieme a Ilaria, e ci ha ancora una volta, posso dirlo, confermato che siccome il fatto di un leggio, di un foglio di carta con dei segnetti neri che sono le parole, se tu li affronti come fosse soltanto una bella lettura, rischi di annoiare a morte e quindi di non far capire quello che stai dicendo, di non onorare quel lavoro che cerchi di far capire.
Invece,
insomma, questo è avvenuto pure ieri, cioè la gente ha fruito di quello che dicevamo, alla fine c'è stato quasi, che è il più bello di tutti, l'applauso è un po' liberatorio, perché non è che la risata non annoia quando ci azzecca, la risata, siamo d'accordo, la risata non può annoiare se ci azzecca, però la noia è lontana anche dall'emozione, lontana anche dalla commozione, dalla riflessione. Ecco, noi raggiungiamo, insomma, quando l'abbiamo fatto, quest'estate era al Palazzo Braschi, a Tor Bella Monaca per la Liberazione, per la festa della Liberazione, tutte le volte raggiungiamo questa cosa, questo punto importante, che il pubblico, insomma, si emoziona, il che vuol dire che speriamo, penso, che non si annoi. Ecco.
Lei come si trova a recitare in una dimensione, diciamo, più vicina all'universo del tragico, insomma, del drammatico, rispetto invece alla commedia brillante, ecco, diciamo così?
Beh, insomma, io faccio anche spesso il lavoro che mi fanno fare, per cui indubbiamente dal laboratorio di Proietti, da ragazzetto, che era il primo anno in cui ho imparato che far ridere non solo è difficile, però è una bellissima sensazione, ti ritorna un'emozione bellissima a vedere che hai seminato questa gioia immediata che è la risata. Mm-hmm. E però sono anche uno che, ringraziando Dio, quando ha potuto toccare altre corde le ha toccate, e allora, ripeto un po' quello che ho detto prima sinteticamente, significa un'emozione, una commozione, un silenzio, per esempio, come accade spesso in questo spettacolo, in cui non senti volare una mosca, vuol dire attenzione, vuol dire comunque accettazione, e quello vale una risata, per cui l'importante, insomma, è fare bene le cose, e quando riesci a farle vuol dire di aver saputo condividere quel lavoro con qualcuno, che quel qualcuno ha accettato, ha gradito quel tuo lavoro, che sia risata o che sia commozione.
L'importante è arrivare al cuore delle persone,
sì,
con un'emozione,
certo,
forte.
Certo.
Lei citava giustamente i fatti di Myanmar, insomma, di queste ultime settimane, che stanno tra l'altro sconvolgendo, insomma, l'opinione pubblica mondiale. Oggi il teatro, al teatro riesce facile farsi portatore di istanze, diciamo, civili, oppure trova poco spazio questo tipo di riflessione, secondo lei?
Ringraziando il Dio c'è una larga parte di persone che sono attente, che sono curiose, intellettualmente reality show o questo, ma non è poi solo quello, è un abbassamento del livello, come fosse il Tevere o il Po, un abbassamento di livello di guardia delle esigenze della gente, che è stata ben nutrita dall'offerta che è stata fatta. Mm-hmm. No, non è solo un problema di domanda, è anche l'offerta che si fa.
Sì.
Per cui rimane certamente più difficile, credo, insomma, se uno esce dai nostri confini e va in certe nazioni, per carità, trova che la capacità di saper condividere un momento di teatro, per esempio, serio, di teatro importante, siamo arrivati anche al teatro civile, qualunque cosa, è un fatto endemico. Cioè, io ricordo quando andai una volta a New York in un teatrino off, vidi che insieme alla nonna col nipotino c'era ancora un meccanico, lo capivo perché c'era la tuta con le mani sporche e tutto.
Sì.
Questa cosa in Italia mi sembra arabo.
Esatto.
Cioè c'è proprio una, è più forte dell'italiano, cioè il facce ride, ma nemmeno il ride quello pensato, preparato o con addirittura un sotto, la satira per esempio. Mm-hmm. Ma il facce ride o non ci far pensare, ah no, io torno stanco. Peraltro è anche vero che c'è chi va a teatro per esempio per dormire, per cui il discorso si allarga. Io dico, ma state bene a casa, che forse dormite meglio sul letto e tutto qua. Ma per fortuna non è stato il caso, non parlo, però in passato mi è capitato di vedere ma lo sanno tutti, insomma, che c'è il signore che accompagna la moglie che ha fatto una giornata dura o quello che è. Ma certe volte ho visto quando in sala stavo anch'io e vedevo che praticamente la luce era ancora accesa della platea e il marito della signora si era già addormentato. Quindi non è più nemmeno un disco, è a prescindere dallo spettacolo. Questa, secondo me, strana, perché siamo un popolo intelligentissimo, una grande storia.
Mm-hmm.
L'arte, le belle arti, la bellezza. E poi però sul piano dell'educazione civica a me sembra di poter dire che siamo un po' carenti. Forse, ripeto, dovremmo cominciare dalle scuole a insegnare il teatro, ma la cultura è un elemento importante di civiltà, per cui è un grande segnale di civiltà, per cui se lo cominciassero a insegnare forse dalle scuole, forse sarebbe, insegnarselo tutta l'educazione civica bene dalle
certo.
scuole, forse sarebbe meglio.
Noi ci auguriamo che questa maturità possa crescere sempre di più. Grazie a Massimo Vernone,
no, grazie a voi,
per questa presentazione a memoria al Piccolo Eliseo fino al 7 ottobre. In
grazie
bocca al lupo,
tante.
Molti auguri.
Crepi il lupo, grazie, arrivederci.
E ricordo che sabato 6 ottobre, alla fine dello spettacolo, seguirà sempre al Piccolo Eliseo un incontro con molti testimoni, a partire da una signora internata per 2 anni nel ghetto di Tezerin e deportata da Auschwitz. Ci sarà anche la vicepresidente a Roma dell'Associazione Nazionale Ex Deportati, prigioniera politica, e ancora un testimone della deportazione degli ebrei di Rodi. Ma cambiamo argomento, io saluto ancora in diretta il professor Nicola Savarese, docente di storia del teatro all'Università Roma 3, ben trovato.
Buongiorno.
Lei ha ideato una mostra che si inaugura al Colosseo fino al 17 febbraio, una mostra sul teatro romano. Allora, intanto la prospettiva con cui ha organizzato questa esposizione.
Possiamo partire proprio dall'ultima parola. Certamente il pubblico dell'antica Roma non avrebbe avuto il problema di addormentarsi a teatro, perché lo spettacolo avveniva in pieno giorno, ovviamente non c'era la luce artificiale, quindi si andava a teatro di mattina presto, bisognava portarsi da casa da mangiare, trovare sul posto un cuscino, trovare qualcuno che vendeva dell'acqua, perché ovviamente il sole rendeva tutti accaldati. Quindi,
tutt'altro,
insomma,
tipo di rito.
Il teatro antico aveva tutto un altro contesto e anche chi andava a teatro sapeva che avrebbe passato quasi un'intera giornata fuori di casa con tutti i problemi che uno ha stando fuori di casa per così a lungo. Questo per dire che questa particolare attenzione al teatro materiale, cioè a quello che avviene materialmente nei luoghi dello spettacolo, ha portato ad una prospettiva di ricostruire l'ambiente, il contesto e andare un po' contro i luoghi comuni che generalmente ci sono contro il teatro antico. La mostra, infatti, non può che prendere spunto dalle molteplici origini del teatro romano, quindi ovviamente il teatro greco, le danze degli etruschi, lo spirito caustico delle popolazioni italiche, specialmente quelle della Magna Grecia, campane del meridione, ma soprattutto il fatto che l'impero romano dura molti secoli e che quindi costruisce questi grandi teatri di pietra all'interno della città, proprio nel cuore delle città di tutto l'impero, diventando uno degli elementi dell'orizzonte, del profilo urbano e uno degli elementi più importanti, in quanto in quegli edifici si celebravano degli spettacoli che, come si sa, nell'antichità avvenivano più volte durante l'anno in occasione delle feste. Quindi è un tentativo di ricostruzione, prendendo come spunto anche il fatto che gli interpreti, gli attori erano completamente diversi perché indossavano queste grandi maschere, gli alti couture, i veri e propri trampoli per apparire più grandi in questi teatri fatti per 30.000 persone, per 30.000 spettatori. Quindi un'attenzione per tutto ciò che contribuiva alla spettacolarità nel teatro romano, che ripeto dura vari secoli dall'arrivo del teatro dalla Grecia fino alla caduta dell'impero romano, quindi sono circa 8 secoli.
Qualche elemento particolarmente originale che possiamo trovare in questa mostra?
Ma abbiamo vari pezzi provenienti da vari musei europei importanti, tra l'altro i musei vaticani hanno prestato dei bellissimi mosaici che illustrano gli attori con i loro costumi e soprattutto illustrano i pantomimi che sono gli attori del periodo imperiale, attori, danzatori, la parola lo dice, in grado di imitare tutto, quindi la natura, i personaggi, i miti, le divinità, gli animali, gli eroi, quindi questi interpreti totali in qualche modo sulla scena erano molto apprezzati sia dal pubblico sia da parte degli intellettuali come degli imperatori, che poi cercavano di avere lo stesso genere di applausi che conquistavano questi interpreti sulla scena.
Quindi i romani avevano realmente una forte passione per il teatro?
Ma il teatro appartiene all'orizzonte dei ludi, quindi delle feste religiose, ma detto questo, sul fatto che c'era questa connessione con l'aspetto della religione, il teatro era un puro divertimento, come lo erano i gladiatori, le corse dei cavalli nel circo, come lo erano le grandi naumachie, quindi niente che ricordasse neanche alla lontana il rapporto con la religione o con le superstizioni superiori. Era un puro divertimento, quindi i romani andavano a teatro per divertirsi.
Tutt'altro tipo di fruizione rispetto a quella di oggi, come abbiamo visto.
Sì, completamente diversa, anche perché nel teatro antico, sia in Grecia che poi a Roma, era preponderante la musica, quindi io dico spesso che erano piuttosto dei musical, dove anche la parte quella che noi chiamiamo in prosa molto spesso era salmodiata, cantata, quindi non niente a che vedere con il nostro golfo mistico contemporaneo, diciamo notturno, qualcosa che aveva a che fare con il demone diurno.
Un minuto, professor Savarese, cosa è rimasto di più nel teatro contemporaneo del teatro romano?
Direi intanto l'edificio, nel senso che quell'edificio con la cavea, con la scena di fronte, è coperto dal velario, è diventato il teatro moderno, quello che normalmente viene chiamato il teatro all'italiana, insomma il ferro di cavallo con la scena frontale, quindi un'icona importante della cultura della cultura moderna, anche se noi sappiamo oggi che questi edifici sono completamente cambiati. Ricordo tra parentesi che questa forma dei teatri romani è simile a quella del Parlamento, anche i cinesi adottano un Parlamento con una cavia, e quindi dunque è un edificio che ha fatto scuola come luogo in cui si raccoglie una comunità, ora per vedere uno spettacolo, ora per riunirsi dal punto di vista politico, ma insomma un luogo ben figurato che tutti abbiamo presente.
E però si sta superando anche questo,
Si
cerca di sconfinare, ecco.
dopo 2000 anni qualche cosa
forse
cambia
il caso.
Anche nelle strutture superiori, dunque figuriamoci a livello del teatro.
Grazie al professor Nicola Savarese, vi ricordo questa mostra aperta al Colosseo fino al 17 febbraio sul Teatro della Roma Antica. Grazie, in bocca al lupo.
Arrivederci,
a risentirci.
Grazie a voi.
E tra un minuto e mezzo una nuova puntata di Stop Precedenza Chi Pensa con Emanuela Campanile, il nostro sito dove ritroverete questa trasmissione e tutto il meglio in onda su questo canale 105live.radiovaticana.org. Saluto la squadra femminile di oggi di 105 Live, Roberta Maccaroni alla console e Luciana Fantini in regia. Da Antonella Palermo, buon proseguimento di pomeriggio, a domani.